benvenuti al podcast di Antonino Saggio. Darvi un poco l'idea di che cosa noi scopriamo durante questa ora e un quarto circa del mio speech. Allora, volentierissimo, ho una grande bellissima voce, quindi certo, possiamo gentilmente spegnere questa luce e poi appena cominciamo anche con le altre, per favore, così vediamo meglio il tutto. Ok? E poi possiamo spegnere anche l'altra comunque. Allora, dicevamo, l'argomento lo conoscete, io l'ho diviso in una decina di parole chiave. Le parole chiave vogliono stare il più lontano possibile dai luoghi comuni, sono parole chiave anche un po' viziose, però hanno lo scopo di accendere un po' le vostre idee, avere magari una voglia di approfondire. Quindi cercheremo di stare lontani veramente il più possibile dal luogo comune, che nel caso di Van Gogh è veramente un luogo comune molto, molto facile, che può avvenire molto, molto facilmente. Allora, innanzitutto noi faremo una prima parte che io chiamo un'ouverture, e sono tre parole chiave che mi interessa discutere con voi e sono quelle che hanno un maggiore spessore teorico. La prima è sintonia, la seconda è anello di retroazione, la terza è rischio. Poi entriamo nel merito della poetica di Van Gogh, come si chiama tecnicamente, dell'arte di Van Gogh, e questo lo facciamo affrontando in progressione una serie di parole chiave. Come avete capito, le parole chiave sono legate a una o più opere. E quindi prima affrontiamo il tema degli oggetti persone, poi affrontiamo il tema dell'identificazione, poi affrontiamo quello della biografia o dell'autobiografia, poi ci occupiamo della promessa, poi ci occupiamo della triade, poi entriamo nel merito, diciamo monografico di questa lecture, che ha a che vedere ovviamente con il tema della stanza, con il mistero della stanza, come l'ho chiamato, anche per sollecitare ulteriori desideri, ulteriori approfondimenti. Quindi questo è la struttura che ci aspetta. Se gentilmente può chiudere completamente le luci, ormai mi si è visto quanto dovevo essere visto. Allora, Van Gogh, sappiamo tutto e tutto di Van Gogh, non credo che ci sia bisogno di dire nulla, probabilmente è il pittore più coperto dai media, dai romanzi, ai film, ai drammi teatrali, eccetera. Ciò non di meno io cercherò, se è il caso, controllando il tempo, di portarvi anche in dei luoghi, delle strutture scientifiche, anche per studiare Van Gogh oggi, perché ovviamente ne abbiamo di incredibili oggi rispetto ad alcuni anni o decenni fa. Se nel tempo lo faremo. Allora, iniziamo il primo movimento, la prima parola. Mi interessava molto la parola sintonia. Questa idea, in qualche maniera, di creare una sintonia tra noi e l'opera del pittore. Perché mi interessa questa parola? Perché in qualche maniera io credo che l'arte presenti continuamente a noi stessi delle sfide. E sono delle sfide in cui, al variare del tempo, al variare della cultura, al variare della nostra stessa età, in qualche maniera è bello ogni volta risintonizzarsi. L'arte non è lì, fuori da noi, ma è con noi. La parola sintonizzarsi mi sembra una parola abbastanza bella, perché è una parola di come noi facciamo quando dobbiamo cercare una musica e ci mettiamo esattamente in sintonia. E quindi cercare questa sintonia, ricercare continuamente questa sintonia è qualcosa di, secondo me, di bello, di significativo, che noi dovremo veramente cercare di fare. Naturalmente questo è uno dei capolavori massimi di Van Gogh, la pianura della Crow vicino nei pressi di Arles, e il tema della sinfonia ovviamente, e della sintonia è duplice o triplice ovviamente. Questa è anche allo stesso tempo una sinfonia musicale, una sinfonia di gialli, è una sinfonia di piani che si susseguono sostanzialmente aprospetticamente, come se fosse un cartone giapponese, una stampa giapponese che Van Gogh amava tanto. È un capolavoro sostanzialmente assoluto della sua cultura, di cui noi non parleremo oltre, eccetto veramente questo desiderio della sintonia, questa sfida della sintonia che ogni volta ci deve in qualche modo prendere. E questo sforzo che dobbiamo fare tutti di evitare i luoghi comuni ci possono servire, sono delle stampelle utili, però dobbiamo sorpassarli. L'idea che Van Gogh sia un antecedente dell'espressionismo, certo, d'accordo, ma forse ci interessa relativamente, che per capire Van Gogh dobbiamo capire la vita, detta così, è una maniera un po' superficiale per guardare la questione. Quindi questa è la prima parola, sintonia. La seconda che mi interessava in qualche maniera cercare di trasmettere è anello di retroazione. Non riuscivo a trovare parola migliore di anello di retroazione. Per dire che cosa? Per dire che l'arte di Van Gogh in qualche maniera crea un circuito con la sua vita reale, con la sua vita fantasmatica, la sua vita del sogno, la sua vita dell'aspirazione, una vita contemporaneamente legata alla vita reale, e le due cose si intrecciano l'una dall'altra. Il quadro rappresenta la vita al quadrato, la vita più autentica per un artista, si incarna la sua vita nell'arte, e quindi questa idea che ci sia una sorta di retroazione costante tra la ricerca artistica, la ricerca della vita, le aspirazioni della vita, il sogno, il desiderio. Dovevo ogni volta scegliere un quadro per dire questi sono quadri che non ne parliamo molto, questa rappresenta solo l'ouverture, quindi sono appena accennati, ma mi sembrava difficile evitare questo quadro, La notte stellata, che lui dipinge nel giugno dell'89, quando è già nel manicomio di Saint-Rémy. Quindi anello di retroazione è una parola a cui in qualche maniera mi sembrava bella da aggiungere al concetto di sintonia. La terza parola è una parola decisiva non soltanto per comprendere Van Gogh, ma per comprendere un grande sguardo su che cosa è la ricerca artistica. La parola è rischio. La parola rischio sta per l'essenza, in fondo, della ricerca artistica. La ricerca artistica promuove costantemente nuovi modi di interpretare il mondo, spacca in qualche maniera le nostre consuetudini per darci la possibilità di guardare questo mondo ogni volta in maniera diversa, creare delle lenti nuove. Per fare questo, chi fa questo viaggio, chi intraprende questo viaggio, deve correre dei rischi estremi, totali e totalizzanti, il che non vuol dire che debbano essere necessariamente dei rischi di natura romantica, come si pensava, ma l'idea del rischio è, a mio avviso, connaturata all'idea della ricerca artistica. È qualcosa che io spiego spesso ai miei studenti. Noi in architettura non possiamo fare del nostro statuto il rischio. Io credo che in architettura lo statuto sia la responsabilità. Abbiamo così tante questioni da affrontare contemporaneamente: la costruzione, la solidità della costruzione, la serietà della funzione, il rapporto con l'ambiente, con il contesto, e mano a mano ce se ne aggiungono di nuove, perché la struttura si amplia costantemente. Oggi ci si chiede una responsabilità dal punto di vista ambientale della costruzione. tutto questo fa dell'architettura veramente una disciplina delle responsabilità intrecciate, il che non vuol dire che l'architettura non possa essere vista come arte, non possa sollecitare fortissime sensazioni di arte, ma dire che lo statuto dell'architettura è il rischio non mi trova personalmente d'accordo, anche se posso vedere e discutere tranquillamente con chi non è d'accordo con me. Ma nell'arte questo è così forte. E se c'è un caso in cui tutto si rivela al quadrato è proprio Van Gogh. Questo è un quadro di una intensità e di una forza rara. Van Gogh ha avuto una notte terribile, che è la notte dell'antivigilia di Natale del 1988, in cui, come si sa, capitano molte cose, molti misteri. Sono dette moltissime bugie, cosa che non arriveremo ovviamente in questa circostanza. Il risultato è che Van Gogh si ritrova solo con un orecchio mozzato, praticamente morente in ospedale, il suo compagno di viaggio e di avventura artistica, Gauguin, sta per scappare da Arles, e lui è effettivamente in uno stato di pericolo di vita per il sanguinamento e tutto, e per la demenza, e per un attacco di demenza fortissimo. È incredibile, questo accade il 23, la notte tra il 23 e il 24 dicembre, e questo autoritratto è del 17 gennaio, e poco tempo dopo, e poche settimane dopo, questo autoritratto è un'opera di rarissima intensità espressiva, in cui Van Gogh si autodipinge con una serie di oggetti simbolici della sua vita, questo cappello da pescatore che lui ha da anni, la pipa e soprattutto la benda all'orecchio. Quindi io ho pensato che per spiegarvi questa idea del rischio connaturato all'arte, era un'immagine interessante questa da farvi vedere. E poi c'è l'ultima lettera, proprio esattamente l'ultima lettera, che alla fine scrive una frase, e la scrive ovviamente in francese, perché lui alla fine, negli ultimi 4-5 anni, scriveva sempre in francese e non in olandese, e dice, ve lo leggo direttamente qua, ebbene, vediamo un po' se la trovo, ecco qua. Allora lui dice, ebbene, mon travail à moi, j'ai risqué ma vie, et ma raison était effondrée à moitié. Bon, la mia vita, ho rischiato la mia vita nella mia arte, e la mia ragione fondrée esattamente è corretta in francese, ci sono varie interpretazioni, ma secondo me la più probabile, si è fusa, si è sciolta. La mia ragione si è sciolta a metà. Adesso che abbiamo fatto questa piccola overture, tanto per entrare in tema, cerchiamo di essere più analitici. Vedete, uno degli aspetti fondamentali per capire Van Gogh è in Van Gogh gli oggetti non sono oggetti, sono in realtà una sorta di oggetti persone. Quando nei suoi quadri si incontrano i nidi, le scarpe, gli alberi in fiore, i girasoli, difficilmente li dimentichiamo, perché veramente il punto è questo, che per Van Gogh non esistono nature morte. Lo sforzo della sua pittura è dare, infondere vita a questi oggetti, e questa è una particolarità così forte e così presente in Van Gogh. Questo è un quadro di grande rilevanza da questo punto di vista, è un'enorme Bibbia, il padre ovviamente un pastore protestano in un piccolissimo paese del Bramante, e era morto da 6 mesi, la morte del padre nel circolo familiare ovviamente era imputata alla stravaganza, alla follia del figlio pittore, ai continui scambi durissimi tra i due. È difficile pensare due personalità più diverse. Appunto, il padre è un pastore protestante, la famiglia Van Gogh ha da una parte un filone di pastori e dall'altra un filone di commercianti d'arte. Il padre in realtà non fa fortuna neanche come pastore, ma porta avanti una famiglia di sei figli, in ogni caso, una dignità e una rigidezza tipicamente nordica. Van Gogh è tutto il contrario, come sapete Van Gogh passa da un lavoro all'altro, ha una lunghissima fase quasi di automartirio, lavorando con i minatori, a fianco dei minatori, come predicatore evangelico gratuito, non neanche ufficiale. Alla fine di questa fase è talmente distrutto che la famiglia pensa di farlo ricoverare in un asilo psichiatrico attraverso una serie di travagli e l'appoggio del fratello Theo, che è sempre decisivo nella sua vita, intraprende la vita da pittore, è supportato da Theo anche economicamente, hanno un patto di possesso dell'arte di Van Gogh da parte del fratello, che peraltro non venderà mai un quadro eccetto uno. Questo quadro quindi è un quadro dipinto in morte del padre. La Bibbia non fa altro che identificare il padre con questa forza di incombenza. Ma nonostante questo, veramente a dimostrare la personalità di Van Gogh, Van Gogh mette accanto questo romanzo. Questo romanzo è non soltanto una nota di colore, ovviamente, un giallo contro questo ambiente nero, ma è soprattutto un atto di presenza, e di nuovo la propria presenza e il proprio oggetto persona lo rappresenta, lo incarna. Si tratta di Bellamy, di Maupassant, tutto il contrario del rigore molto forte del padre di quella cultura. Il romanzo francese è considerato un romanzo da censurare per il padre, lui lo mette lì sul tavolo a rappresentare questo contrasto e questa idea che veramente questi oggetti persone vivono. C'è un dare a vedere qua, io vi posso distrarre o vi posso far guadagnare molto, preferisco distrarvi, vi voglio far vedere la realtà del quadro. Eccolo, questo è il quadro, noi possiamo zoomare nel quadro, ma ancora più interessante è vederlo dal vero, cioè vederlo dentro il museo, perché vi rendete conto veramente questa presenza incombente che ha questo quadro, perché vedendolo nella stampa, nella riproduzione, sembra sì, d'accordo, ma pensate appunto di vedere questa Bibbia così grande, no? Così enorme, così incombente. Questi oggetti persone quando arrivano veramente ci parlano della loro esistenza, e questa è una caratteristica che probabilmente sono pochissimi pittori che hanno con la forza di Van Gogh, è una chiave di Van Gogh. Gli oggetti persona, io li ho chiamati, affinché voi vi ricordiate del concetto. Torniamo alla nostra illustrazione. Andiamo avanti. Questa è una visione del presbiterio. In realtà presbiterio è una traduzione italiana non corretta, questa è la casa dove vive il padre di Van Gogh e la sua famiglia, e le sorelle e il figlio più piccolo, Theo, è già indipendente. Van Gogh affitterà la sacrestia una piccola baracca del sacristano cattolico, tra l'altro anche questo crea un poco di problemi, ed è un quadro della notte. morte. Van Gogh stesso è sempre associato a questi gialli, a questi colori abbaglianti, a queste forze della piena luce. E invece Van Gogh è un incredibile pittore della notte. C'è stata una bellissima opera, tra l'altro, su questo. È un pittore che addirittura inventa modi, inventa tecnologie, diremmo noi oggi, per dipingere nella notte, tecnologie che ci fanno un po' ridere. Lui aveva un cappello, e in questo cappello, come con le candeline di Natale, appendeva le candeline per poter dipingere la notte. Ha dipinto tanti quadri di notte, a pensarci. Questo è uno della prima fase di questo bramante, oscuro, cupo. Questa è una vista del giardino con questo oggetto, che è un oggetto che lui dipingerà almeno in 30 versioni. È la torre del cimitero, è la torre di una chiesa che è già stata in parte abbattuta e che poi verrà abbattuta proprio negli anni in cui Van Gogh è lì. Quindi, dipingendo le varie fasi, dipingendo tante versioni di questa torre del cimitero, è difficile non pensare a cosa aveva in mente lui. Un'altra parola chiave a cui tenevo molto è questa del concetto di identificazione. Van Gogh progressivamente nella sua vita ha un grande desiderio di identificazione con dei gruppi, con dei gruppi familiari, con dei corpi sociali. A volte cercherà di crearli proprio lui. Tutta la fase in cui lui vive a contatto con i minatori, evidentemente c'è esattamente questo processo di identificazione. A mio nome, non so la pronuncia esatta, olandese, nel Bramante, dove ha vissuto per 2 anni, lui ha un continuo contatto con la campagna e con i contadini, in particolare con questa famiglia, la famiglia del Holt, non so esattamente se si dica, ed è una famiglia ovviamente di contadini. Lui comincia a scrivere a Theo non soltanto esaltando la vita contadina, i valori della vita contadina, i pittori della vita contadina, in particolare la scuola di Fontainebleau e Millet, in particolare per il suo grande eroe, ma progressivamente immaginandosi lui stesso come una sorta di lavoratore della terra. Questa terra ovviamente traslata nelle terre brumose, nelle terre di Siena, nei colori scuri che lui conosceva come suo ambiente in quegli anni. E ci sono forse 40 ritratti di Gordina de Cruz, che è questo personaggio che nelle biografie più antiche non era individuata come persona vicina anche sentimentalmente a Van Gogh, poi è stato ovviamente appurato. Quindi Van Gogh a un certo punto dipinge questo quadro, che è il quadro di questo massimo momento di identificazione. Ecco, io voglio che voi guardiate al famosissimo quadro dei mangiatori di patate, non con le solite, che peraltro vanno benissimo, non con le abituali interpretazioni, che ripeto, non voglio neanche attaccare, ma pensiate veramente a questa idea. Van Gogh si sente parte di questo mondo, si identifica in questo mondo, lo dipinge come parte di sé, lo dipinge come traslazione fantasmatica di quello che lui è. Lui rimane un borghese, non è certo un contadino, ma in quella fase le lettere, questo quadro, tutto questo processo danno questa identificazione. Quindi questo quadro è il quadro del momento della scena di questa famiglia poverissima che si ciba di patate, appunto con i membri di questa famiglia del Gros, che tra l'altro hanno casa vicino a un mulino che lui anche spesso ha dipinto. Andiamo a un'altra parola chiave. La parola chiave che a me interessa è prima è stupida e poi interessante. La parola stupida è autobiografia. La parola interessante viene subito dopo, tra un po'. Stupida in che senso? Nel senso che è quasi ovvia. Per Van Gogh gli oggetti, alcuni oggetti, tracciano anche la propria storia, la propria autobiografia in un certo senso. Il quadro delle scarpe, che dipingo in 5-6 versioni, è un quadro assolutamente centrato e che è stato soggetto di ripetute letture anche da parte di non soltanto di critici, ma anche di psichiatri, per esempio, no? Questo processo appunto di identificazione, questo processo di autobiografia, le due scarpe come i due fratelli, il filo della scarpa di uno che abbraccia quello dell'altro, eccetera. A me interessa un'altra parola che forse è più interessante, ed è l'idea della forma come memoria. La forma in realtà non si dà in quanto tale, la forma cattura dentro di sé la storia, la forma è il risultato di una storia, la forma cattura la memoria delle azioni, dei fatti, degli avvenimenti, e quindi le scarpe sono un condensato di memoria. Questo è qualcosa forse di più interessante di dire semplicemente il livello di autobiografia. Quindi questi oggetti in questo caso sono veramente dei condensatori di memoria. Van Gogh è un camminatore incredibile, in un'epoca in cui ovviamente si camminava a piedi, ma lui ha percorso distanze inaudite, non soltanto distanze legate al suo lavoro di pittore, quindi parliamo anche di 15-20 km giornalieri, ma anche dei veri e propri pellegrinaggi che lui ha fatto in giovane età, a trovare il poeta che sta nell'altra città dell'Olanda, oppure ad andare a trovare magari il fratello in un'altra luogo. È un enorme camminatore, e camminare è un momento, diciamo, fondamentale. Queste scarpe sono anche il condensato di questa sua memoria. Siamo già a Parigi, io non seguo una struttura cronologica, e ho evitato qualunque racconto biografico di Van Gogh, perché di questo potremo, abbiamo amplissime possibilità. Ma Van Gogh è già a Parigi, e Van Gogh dipinge girando per Parigi in genere da solo, qualche volta con questo giovane che si chiama Émile Bernard. Questi sono gli oggetti nuovi, sono oggetti rivoluzionari in quel momento. Sono arrivate dagli anni 70 circa una nuova tecnologia. La nuova tecnologia è quella del tubetto a olio, dei cavalletti mobili, delle scatole della pittura, più o meno, e del tripod, del piccolo sgabello, che non è un tripod. E questi oggetti, questa tecnologia in qualche maniera consente anche quello che è stata la pittura impressionista e la pittura evidentemente degli anni successivi. Van Gogh si trasferisce a Parigi alla fine dell'85, vive dall'85 all'87 a Parigi, entrando in contatto con il mondo degli impressionisti. Questa, pensate come va il mondo, questa è una delle pochissime foto certe di Van Gogh adulto, e ahimè lo si vede di spalle, e qua con il giovanissimo Émile Bernard su questa scena che è tutt'altro che un mondo così gioioso come c'è stato spesso rappresentato, ma è veramente questo mondo, come dire, industriale, duro. Van Gogh va in giro con una enorme tela e divide questa tela in parti e dipinge le varie parti durante il giro, quindi torna a casa con un insieme di quadri. Questo l'ho un po' ricostruito io a memoria, sta pensando. come tutti sappiamo, a Parigi Van Gogh è a contatto con un altro mondo, conosce una modalità di fare pittura sia nei soggetti sia soprattutto nella tecnica, e quindi entra in contatto con gli impressionisti. Teo è un bravissimo direttore alla Galleria d'Arte Valadon, dove oltre a vendere i prodotti più assodati dell'Ottocento francese, crea anche un gruppo di impressionisti e comincia a vendere anche gli impressionisti. Quindi Teo è una personalità estremamente interessante anche per i pittori di quegli anni, di quel circolo, e Van Gogh fa sua questa tecnica, non soltanto l'impressionismo ma anche il pontinismo, quello che Seurat e Signac, di cui è amico, avevano propugnato in quel momento, questa idea che si può scomporre il colore scientificamente, e questa scissione del colore nei suoi elementi primari, trattati a punti, danno ancora più luminosità, ancora più forza all'immagine. Questa è in breve la parola, la tecnica di Seurat, che ha delle basi scientifiche. Io chiamo questo capitolo La promessa. Perché La promessa? Voglio giocare a tanti livelli su perché La promessa. Questo è un quadro, a guardarlo bene, abbastanza particolare. È probabilmente uno dei ristoranti da loro frequentati, da Van Gogh, da Bernardo, da Signac, eccetera, lungo la Senna. Questo è un quadro probabilmente, oltre allo stesso Van Gogh, di qualche altro amico post-impressionista, come venivano chiamati. Questa è una stampa giapponese che Van Gogh amava molto, aveva cominciato a collezionare la Lamberta, e sono una chiave della sua nuova espressività per colori puri, per tinte piatte, per un allontanamento dalla prospettiva. Questi fiori così imbanditi fanno pensare quasi che sia stato l'artista stesso a metterli per poter celebrare una qualche occasione, ma non ci interessa se sia veramente così. Il ristorante emana una particolare sensazione di gaiezza e ovviamente di attesa, ma di attesa pesante in qualche maniera, ecco perché ho usato la parola promessa. A un certo punto mi sono soffermato su questo dettaglio. E certo, il dettaglio è bizzarro se lo vedete in questo contesto. Un cappello a cilindro appeso in una situazione di questo genere sembra quasi un segnale più che una autentica necessità. Eccolo qua. Studiando e guardando ho trovato un'immagine che non c'è più, ma possiamo vederla nel libro. Per qualche ragione non mi viene trasmessa questa immagine qua. E va bene. È l'immagine di Van Gogh con il critico Fénon. Eccola qua l'immagine. La possiamo vedere così. Per qualche ragione a volte la tecnologia fa qualche piccolo dispetto. Eccolo qua, questo è Fénon. Chi è Fénon? È il critico autorevole da cui dipende il destino di questa nuova rete. Questo è Van Gogh, ovviamente, e il disegno di Chicago, un compagno di strada di tutta questa avventura. Quindi questa idea della promessa è come se la promessa del critico che, dove siamo? Ecco qua. È come se fosse la promessa del critico che deve in qualche maniera dare dare una sigla di successo, dare una sigla di approvazione a questi nuovi pittori. Van Gogh dipingerà molto anche a Parigi e si proporrà come animatore culturale, organizzerà delle mostre, alcune completamente fallimentari, altre un po' meno, alcune in bar, altre in posti di galleria. La presenza di Theo come comunque uomo nel mondo dell'arte gli dà un certo credito, ma non si può dire che ci siano dei risultati ottimali. Van Gogh fugge, scappa, si muove in tutta la sua vita da un luogo all'altro e molto spesso sembra fuggire da Neuenen ad Anversa, sembra fuggire da Anversa a Parigi, in cui si presenta improvvisamente al fratello senza che lui ne sappia niente. Probabilmente fugge da Parigi ad Arles. Arles è questa città del sud. Ancora ci si sta ragionando in tanti perché Van Gogh va ad Arles. Io ovviamente ho un'ipotesi, ma non sarà questo il momento. Ma perché Van Gogh va ad Arles rimane qualcosa di molto incerto, non ci sono prove certe, ci sono delle ipotesi. Comunque sia, da Parigi, dalla brumosa, fredda, pericolosa anche per la sua vita, perché lui in questo circolo di artisti beveva moltissimo e fumava moltissimo, si stava veramente consumando, arriva in questa Arles che lui legge subito come il Giappone. Inserisce questa lente di nuovo fantasmatica per cui Parigi e Arles è il suo Giappone provenzale, lo racconta così, lo dipinge così, ed è questa sorta di esplosione incredibile nella storia della pittura, perché in pochissimi mesi, a cominciare da questo quadro, questo è il primo quadro della nuova serie. Dal Ponte de l'Anglois, il ponte dell'inglese, nasce una vera e propria fioritura incredibile di capolavori. E c'è sempre questa idea, in qualche maniera, della promessa, la promessa di una vita più piena, di un ambiente più fedele ai suoi sogni, no? E c'è evidentemente anche qualcos'altro. Questo è un altro quadro di questa fase, che io metto la fase della promessa, è uno dei molti quadri di Futeli. Questo in particolare è uno dei più incredibili, dei più belli, dei più espressivi, e naturalmente fa parte della collezione Kohlmüller, perché come probabilmente sapete la famiglia Kohlmüller, attraverso il loro critico compratore, all'inizio del Novecento comprò i quadri più belli di Van Gogh, tra i quadri più belli, quindi la collezione Kohlmüller è assolutamente stupefacente, non soltanto per quantità, perché c'è una buona quantità, ma soprattutto per qualità, ed è un luogo stupendo olandese che consiglio a tutti di conoscere se non l'hanno conosciuto. Entrando dentro questi quadri si vede sempre più questa forza, come dire, espressiva, storica, coloristica. Van Gogh sa molto bene quello che fa, è una persona che ha studiato il colore, continuamente al fratello Theo specifica le sue teorie all'interno dell'uso del colore, soprattutto l'uso dei colori complementari. È la chiave per forzare l'espressività. Qui voglio fare un'altra piccola pausa, e la voglio fare, diciamo, soltanto per i pochi amici che hanno seguito le mie varie manie, ma se ce n'è uno solo ha diritto di avere una citazione in questo momento. Circa 10 anni fa, all'inizio di Facebook, io pubblicai questo quadro. Mi interessava usare Facebook in una maniera diversa, una maniera possibilmente con grano salis, creando delle domande che progressivamente dovevano arrivare ovviamente a una risposta, ma queste domande non erano così banali. In questo quadro in particolare io mi sembra che domandai qual era la particolarità di questo quadro e qual era veramente la stranezza, e nacque un dibattito abbastanza lungo, anche abbastanza interessante, con degli aspetti molto, molto, molto particolari. E alla fine, dopo averla tirata un bel po' per le lunghe, mostrai la stranezza. La stranezza era questa, e cioè che questo edificio in una zona paludosa è un edificio sollevato su piloti. E vi posso assicurare, se possiamo andare a vedere, ci abbiamo giocato per molti mesi prima di che in qualche maniera svelassi questo. Questo ci serve, perché ci stiamo avvicinando alla seconda parte della lecture, per prendere anche un attimo fiato e farvi vedere alcuni strumenti che ci sono oggi e che sono, secondo me, strumenti molto interessanti per chi voglia approfondire le cose. Nella pagina che è citata anche qua, che è semplicemente il mio sito dopo Van Gogh, ma comunque è citata anche qua, io ho messo questi piccoli link, che sono link per chi ha veramente interesse ad approfondire. Nella pagina naturalmente ci sono molte altre cose, ci sono il piccolo libro, che in realtà è l'anticipazione di un grande libro che non so se mai riuscirò a fare nella mia vita. Il libro è stato tradotto in inglese, è stato tradotto in croato. Ci sono delle versioni interattive di cui io sono molto orgoglioso, ma che non ho mai avuto modo di far capire quanto siano belle, non so bene perché. E c'è quest'ultimo articolo sull'EFT, che è l'EFT appena ancora in edicola. Da questi piccoli link andiamo ad esplorare alcune delle caratteristiche incredibili della tecnologia di oggi che avevo piacere di farvi conoscere. Innanzitutto questo, che corrisponde al primo link, questo è il sito delle lettere di Van Gogh realizzato dal museo Van Gogh di Amsterdam. Non esiste un prodotto scientifico di questo livello. La possibilità di ricercare per parola chiave, per circostanza, per quadro, per riferimento, tutta intera la corrispondenza di Van Gogh e poterla ovviamente leggere, è qualcosa di assolutamente straordinario. Ogni tanto noi facciamo un poco così rispetto agli olandesi, no? Però in questo caso devo dire che la cultura olandese ha dato una prova veramente di serietà incredibile. Quindi chi vuole approfondire la conoscenza, la lettura delle lettere, può farlo da qua. Contemporaneamente loro hanno pubblicato 6 volumi, ovviamente, che sono un'opera preziosissima e indispensabile per chi voglia lavorare. L'altra caratteristica di cui vi avevo parlato era la possibilità, e qui vi ho messo dei link, attraverso Google Earth noi siamo oggi in grado di navigare nei principali musei, non soltanto nei musei di tutto il mondo, ma in particolare a me interessavano questi di Van Gogh, e quindi vedere i quadri nella loro effettiva collocazione, avvicinandosi, allontanandosi, e naturalmente è possibile averli anche in una visione puramente bidimensionale, in cui è possibile arrivare a dei livelli di dettaglio abbastanza incredibili. Siamo soltanto a metà dello zoom e qua vediamo il libro di cui vi parliamo. Quindi è quasi, naturalmente questa sono strumenti che hanno un senso se uno sa cosa cercare. come sempre. Se ci sono delle ipotesi e se si sa cosa si vuole cercare, a volte lo si trova. Quindi l'utilizzo di queste tecnologie di oggi, a me mi sembra una cosa importante. Il mio interesse per Van Gogh è iniziato nel 1973, quindi, come dire, sono felice di aver avuto accesso anche a questi strumenti del tutto inimmaginabili. 50 anni fa. Allora, torniamo adesso alla parte della lecture vera e propria. Allora, ci stiamo avvicinando alla parte monografica, che vi ricordo è la stanza. Originariamente questa si chiamava la casa. Ora io dico, ma posso dire la parola chiave la casa? O peggio, la casa gialla? No. E allora ogni tanto mi accende qualcosa che può funzionare o può non funzionare, ma ho pensato che veramente questo è il posto della tragedia al quadrato. È come se un'enorme tragedia si svolgesse in questo luogo. E che ha le caratteristiche che Aristotele ha dato alla tragedia, che è un modo di interpretare la tragedia, attenzione, poi si può fare anche altro. Comunque, Aristotele piaceva organizzare il mondo e quindi dà questa triade, no? Per leggere la tragedia, l'unità di tempo, di luogo e di azione. Caspita, questa casa è veramente il luogo in cui avviene questo. Avviene questa sorta di grandissima tragedia contemporanea, in cui si scontrano tante tensioni, tante aspirazioni. Un poco, alcune le vedremo e le tocchiamo appena di sfuggita. Questa è la famosa Casa Gialla ad Arles. Van Gogh l'affitta il 1° maggio dell'88 e continua a vivere in realtà in una locanda perché non ha una lira bucata. Gli arrivano 100 franchi al mese da parte del fratello, che deve anche sopperire alle spese enormi della pittura a olio. Se voi vedete le lettere, ci sono delle liste di colori impressionanti che Van Gogh continuamente chiede al fratello, delle quantità di tele enormi. Quindi non aveva una lira bucata per arredare questa casa e l'aveva soltanto, presa in affitto. A un certo punto muore lo zio Cenk, che sarebbe il grandissimo zio molto, molto ricco, il fratello del padre, ma che aveva fatto fortuna nell'arte, è sostanzialmente il proprietario della catena d'arte Buisson & Balaton, che lascia una piccola eredità a Theo soltanto, ma Theo la divide con Vincent, e Vincent riesce ad avere quelle poche 3.000 euro, 3.500 euro, per arredare finalmente questa casa. E di nuovo questa casa diventa un luogo mitico nella sua immaginazione, diventa l'atelier du midi, il luogo dove devono arrivare degli artisti amici. Questi artisti amici devono realizzare delle opere, che sono delle opere in cooperativa, che poi saranno vendute attraverso sistemi cooperativi, e lui pensa ovviamente al fratello Theo. Quindi questo è l'atelier du midi, è il questa casa che diventa un po' la casa del sogno e dell'aspirazione, no? Più forte, e allo stesso tempo, come tutti sapete, sarà il luogo del dramma più forte, dell'entrata ufficiale nei gironi della pazzia di Van Gogh. Questa è la realtà, e tra l'altro non soltanto la casa, eccola qua, nella scena, ma addirittura la gendarmeria, che avrà un ruolo molto importante, uno dei bar di Van Gogh, è accanto alla casa, nel piano di sopra, da quest'altra parte, vive Roulin con la sua numerosissima famiglia. Quindi è veramente un hub, diremmo, no? È il centro della tragedia. Vi piacerà, immagino, una volta vederla questa casa per vedere com'è fatta. È fatta così, questo si deve al lavoro di Duhigg, che hanno fatto una mostra spettacolare su Van Gogh e Gauguin a Parigi. Tra le altre cose hanno fatto questo, però si conosceva un catastale, per la verità, però diciamo la sonometria è un'altra cosa. E, vedete, si entra dal portone si sale in questa ripida scala, oppure si entra nello studio, chiamiamolo studio, al piano terra, e nella cucina, chiamiamola la cucina. Questa è la cucina in cui Gauguin, appena è arrivato ad Arras, si è messo proprio le mani in 200 capelli per lo stato in cui era tutto questo ambiente. E ti ricorderà scene di film, quello famoso con Kirk Douglas, alcune sono proprio ambientate in quella situazione. Ecco il piano di sopra, che avrà anche la sua importanza. Dalla scala si arriva qui e ci sono due camere, di cui la prima è quella di Van Gogh, quella passante, e quest'altra è di Gauguin. Da qua, sono quasi certo, si accede a un bagno comune con l'altro appartamento, perché uno si domanda dove fanno i piccoli. Le fanno in un bagno comune. Evidentemente una tipologia più abituale di quanto noi pensiamo. Ecco il dettaglio. La porta dello studio, la finestra, dalla casa si entra oltre. Stavano facendo i lavori per mettere il gas ad Arras, siamo nel 1888, il treno, tante volte dipinto, il bar. Eccolo qua. Questo è Paul Gauguin. Personaggio di cui non entriamo neanche nel merito, io ho scritto un qualcosina anche su questa notte tragica, si chiama Il pittore dei girasoli, e in cui la presenza di Gauguin è evidentemente decisiva ed emblematica. E comunque Gauguin è senza alcun dubbio un uomo molto carismatico, è un uomo che ha rotto tutti i ponti con la borghesia, aveva una moglie e tre figli, era un agente di cambio, e decide di lasciare moglie e figli e dedicarsi alla scrittura. È un uomo mezzo indio, che ha sempre avuto questa grande idea di tornare in luoghi altri, in luoghi remoti, in luoghi futili, e poi, come sapete, lo farà. Ovviamente Gauguin, dopo molti tentennamenti, decide di andare a raggiungere Gauguin alla fine di ottobre dell'88. Gauguin ci va per diverse ragioni, accetta il rischio di stare con Gauguin e con Van Gogh per diverse ragioni. La ragione chiave è sempre Theo. Theo è un mercante d'arte, ha comprato dei quadri di Gauguin, cominciano a vendersi alcuni quadri e in qualche maniera Gauguin accetta di correre questo rischio. Purtroppo la National Gallery non consente una visita in DRL, quindi non sono in grado di ricordare via DRL la sensazione che però sicuramente molti di voi hanno nel loro DNA, perché non la manderanno ovviamente, e cioè la visita dei giratori di Van Gogh, Bailey, nella National Gallery di Londra. È difficile che questo quadro non colpisca fortissimamente, direi indelebilmente, perché si sommano tutte le ragioni di cui abbiamo detto precedentemente, l'identificazione, la storia, gli oggetti che diventano vivi, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente questa forza inaudita praticamente del colore. Perché Van Gogh ha inventato il tono su tono, ma della violenza e della forza dell'arte moderna. Il tono su tono era la chiave espressiva della scuola di Amsterdam. si dipingeva delle tele estremamente levigate, tutte giocate sul grigio, tutte giocate su una piccola variazione di tinte, permettendosi qualche brulicichio cromatico per accendere appena la composizione. Era quello che faceva Mauve, il suo maestro pittore olandese. Van Gogh ribalta questo, ma in qualche maniera dipinge in 100, 200 gialli. Sono i gialli la chiave espressiva di questa sorta di esaltazione cromatica, ma che in fondo è fatta di nuovo tono su tono. Il problema è questo tono su tono, su dei colori così forti, in particolare i gialli cromo, di nuovo colore preziosissimo anche fisicamente, produce questo capolavoro, che poi in realtà è una serie, come voi sapete. Voglio citare un solo critico, perché secondo me ha detto una delle cose più interessanti e più intelligenti su Van Gogh, che comunque a me è rimasto come una sorta di viatico su cui ho sempre ragionato negli anni. Ha scritto: ciò che Van Gogh vuole è una pittura vera fino all'assurdo, viva fino al parossismo, al delirio, alla morte. La materia pittorica acquista un'esperienza autonoma, esasperata, quasi insopportabile. Il quadro non rappresenta, è. È Giulio Carlo Agan che scrive. Mi sembra una maniera molto forte, molto persuasiva per spiegare qualcosa di significativo di questo quadro. Poi torneremo, adesso non vi voglio distrarre, ma io ho trovato un punto in cui Van Gogh dice questa cosa. È in una lettera molto nascosta e dubito che Argan l'abbia vista, ma io l'ho trovata. Van Gogh lo dice lui stesso, ma poi lo vedremo. Allora, che cosa succede in realtà? Succede questo, che Van Gogh è in preda a una sorta di esaltazione e di fervore del lavoro. Finalmente sa che arriverà Gauguin, e quindi il mese di settembre, il mese di ottobre, sono mesi di una sorta di follia di lavoro. Perché questo? Perché lui vuole marcare il suo territorio, vuole far sapere la sua presenza di artista prima che arrivi Gauguin. Lui non è aperto alla collaborazione e anche, come dire, all'essere tra virgolette inseguace di Gauguin, ma non prima di aver affermato la forza della sua pittura. Quindi si mette in un tour de force pazzesco di lavoro, in cui il centro sono proprio i girasoli. I girasoli hanno un ulteriore significato. A Gauguin piacciono molto i girasoli. Aveva comprato addirittura nella sua parte parigina due quadri di girasoli di Van Gogh, o meglio, li aveva scambiati con un suo quadro. Quindi è un omaggio molto diretto che lui fa. I quadri sono pensati per la camera di Gauguin. E a un certo punto io di nuovo dico: porca miseria, posso dire i girasoli? A un certo punto trovo una citazione di Van Gogh che dice una cosa fantastica. Van Gogh dice: lo sai, spiega Teo, che Janin ha la peonia, che Kurz ha la malva, ma io ho un poco il girasole. Cosa dice Van Gogh? Dice: probabilmente, lo dice con una sorta di understatement, la storia della pittura legherà a me il girasole. E quindi è il suo logo, è come se io avesse fatto il suo logo, se io devo parlare ai giovani di oggi. Il girasole è forse il suo logo. E adesso siamo abbastanza in tempo per essere nella seconda parte della lecture. Sono le ore 6:25 e quindi ce la facciamo in buona sostanza. Allora, Abbiamo detto che la seconda parte della stanza si chiama, è dedicata alla stanza di Van Gogh, e ci sono diversi passaggi, quindi non usiamo più le parole chiave, eccetto una, e una sola, e secondo me la più giusta è cuore. Cercheremo di capire perché. Allora, innanzitutto siamo freddi e distaccati, d'accordo? Guardiamo questa stanza e notiamo una serie di fatti. La stanza è come se fosse sondata con una sorta di sonda endoscopica che sembra girare nei vari punti, nelle sedie, negli oggetti della toletta, nell'altra sedia, nella blusa azzurra, suo simbolo ovviamente, nell'attaccapanni, nel cappello, nella finestra, nello specchio, di nuovo, e sembra quasi che giri, e sembra anche che questa stanza sia fatta da punti di vista diversi, no? È come se questa sonda nei vari punti prendesse delle prospettive diverse. Questo in parte è vero, in parte è una forzatura pittorica, in parte però, a rigor del vero, bisogna dire che la stanza non è parallela come si crede, cioè questa la parete di fondo non è a 90 gradi rispetto alla parete ad essa, non ortogonale quindi, e quindi questo è un fatto anche realistico, questa sorta di deformazione da cui deriva questo. I quadri così apparentemente diciamo autonomi in parte lo sono, ma in parte sono appesi alla maniera ottocentesca con il filo, no? Quindi creano un effetto prospettico diverso, ma ciò non di meno questo effetto come dire endoscopico è molto forte. L'altro è evidentemente l'effetto cromatico. Di nuovo Van Gogh gioca spesso tinta su tinta, tono su tono diremmo noi, eccetto molto spesso gli azzurrognoli, le variazioni, eccetto questo fortissimo momento di cambio cromatico che deve avere ben le sue ragioni. Alla parete ci sono una serie di quadri, di cui questo è probabilmente un suo quadro, anche se mai esattamente identificato. Questi sono dei disegni e questi sono due ritratti. Chi sono questi due personaggi ritratti? Lui lo dice, ce lo dice lui esplicitamente, quindi non abbiamo margine di dubbio. Lui è Eugène Bosch, è un pittore belga, di cui, come sempre, Van Gogh crea una visione parallela. Lui è il poeta, è il sognatore, e chi diciamo ha questa aspirazione non terrena, in qualche maniera celeste, perciò ci sono anche diciamo un evidente richiamo al cielo. Invece lui è il tenente degli zuavi, si chiama Eugène, e anche lui è amico di Van Gogh, è noto per essere un gran conquistatore. Quindi queste sono cose più o meno note sulla stanza, e che certo tutto farebbero porterebbero a far capire perché io uso questa parola chiave e come si deve dipanare questo mistero della stanza. Allora, facciamo un passo indietro. Questo Van Gogh tiene così tanto a questa stanza, a questo dipinto, attenzione, che lui dipinge prima che arrivi Gauguin. Sulla stanza ci sono tutti i livelli precedenti, evidentemente condensati, e lui parla della stanza sia a Theo sia a Gauguin, facendone addirittura degli schizzi. Se noi guardiamo questo schizzo ed è ateo, la questione si comincia d'accordo, era stata più o meno quella, e ci colpisce però, almeno a me mi ha colpito subito, un dettaglio, cioè il fatto che quasi alla parete non sono quelli di Bosch e di Millet, ma sono altri. Innanzitutto, qui non c'è assolutamente la figura di assai saggio, ma c'è la figura di una donna. E qui ci sono altri due ritratti che per larga, per primissima approssimazione potremmo pensare maschile e femminile. E li vediamo più ravvicinati e sembrerebbe plausibile. Questa è la lettera che lui scrive a Gauguin e di nuovo c'è un altro cambio. A Gauguin rimostra un'ipotesi con il paesaggio, eccolo lì, e le due figure, eccole lì, probabilmente questa è una donna, ma non siamo assolutamente certi, né così importante. Vediamo che cosa succede, come possiamo aggiungere alcuni elementi per capire. Allora, se noi ci atteniamo proprio alle lettere, quindi a quanto di più oggettivo ci possa essere, e scopriamo una cosa abbastanza straordinaria, che Van Gogh in realtà aveva cominciato a pensare a questo quadro almeno un mese prima, e pensandoci diceva una cosa incredibile al fratello, dice, come ti ho già detto, e lo scrive il 9 settembre, circa un mese prima, il mio letto lo dipingerò e ci saranno tre soggetti. Forse una donna nuda, non ho ancora stabilito, forse una culla, un bambino. Nella camera da letto, infatti, tutto è doppio. Allora, cominciamo a vedere. Allora, la camera da letto non è soltanto un luogo dell'identificazione, non è soltanto un luogo in cui gli oggetti persona e di tutte le altre cose, è anche un luogo erotico. Allora, se noi aggiungiamo questo aggettivo, è in fondo il Van Gogh stesso che ce lo dice, ci si comincia a capire una serie di cose. Allora, innanzitutto non c'è assolutamente niente di strano in quello che lui dice, perché Van Gogh ha vissuto 2 anni con una donna nel suo periodo dell'Aia, lei si chiamava Tien, era una donna che lui aveva strappato praticamente dalla strada, e se ne aveva un figlio già quando hanno cominciato a vivere insieme, un secondo quando è arrivato. Quindi tutta questa idea non è per niente così bislacca come a noi potrebbe apparire, è soltanto un ripresentarsi di un'idea, di una sensazione. Cominciamo a guardare il quadro da questo punto di vista e notiamo una cosa abbastanza interessante, che nel quadro tutto è doppio, ci sono due sedie, tanto per cominciare. Ci sono due ritratti, ovviamente, ci sono due cuscini ed è un letto sicuramente sufficiente ampio per due persone. Quindi il tema del doppio è in qualche maniera presente nel quadro, ma soprattutto i due personaggi che abbiamo visto prima sono ovviamente sono due sorta di arustici, di vati, per un'idea di amore, perché lui è il poeta, diciamo, sentimentale e lui è l'amatore sensuale. Quindi quello che lui mette tra i mille possibili soggetti in questo quadro è questo. E quindi ce l'abbiamo abbastanza chiaro questa idea. Già incapsulata in questa questione. Vi voglio far vedere, internet permettendo, perché non so se sono riuscito. eccola, ecco qua. Posso rapidamente riprovare, ma in genere quando le cose cominciano ad andare male, vediamo se ce la facciamo, eh? Così intanto vi riposate 2 secondi. Dovrebbe fare. Comunque, spero che ce la faccia. Allora, che cosa succede? Io ho fatto un breve film, ma se non passa il film, poi il film lo potrete vedere per conto vostro, vi faccio soltanto vedere le immagini. Il film racconta, non mi sa che non vuole, vabbè, pazienza, non sa niente. Lo vedrete poi per conto vostro. Ok, questo film qua è in realtà riprende una collezione di immagini di coppie che a me hanno parecchio interessato raccogliere. Van Gogh ha dipinto decine di volte delle coppie. Questi sono dei suoi primi quadri. O dei suoi primi disegni, a un certo punto mi interessava vedere quante erano queste coppie che lui dipingeva. Siamo molto vicini a noi, siamo al Ponte de l'Anglois. Questo è un quadro su cui torneremo perché è un quadro chiave. Ecco qua, vedete quante sono. Il film non faceva altro che mettervi questo in una forma più piacevole in musica. Non c'è altro di diverso. Torniamo a noi, torniamo alla nostra ok, allora abbiamo visto che c'è il tema della coppia. Cosa succede a un certo punto? A un certo punto succede questo, che Van Gogh è ricoverato nel sanatorio di Saint-Rémy, a circa 30 km da Arles, dopo tutte le sue vicende, e decide di fare un paio di quadri per la madre in Olanda e spedire questi quadri alla mamma, e tra l'altro decide di rifare la camera a riprova. Di nuovo, che la camera rappresenta un soggetto, è veramente un condensatore di memoria, è veramente tutte le cose che abbiamo detto, e dipinge di nuovo questo quadro alla madre. E qua abbiamo una prima prova del 9. Cosa fa? Non toglie i due ritratti degli aruspici e inserisce se stesso e la sorella. Ok. Sembra abbastanza giusto, eccolo qua, questo è il quadro in particolare che lui richiama, e questa è la foto della sorella, è una delle sorelle, si chiama Will, è la sorella con cui lui ha maggiore ha avuto maggiore corrispondenza negli ultimi anni. E fino a qua abbastanza bene. Vediamo che cosa succede dopo. Dopo fa un altro quadro ancora e fa una nuova versione, ed è la terza versione di questo quadro. Tra l'altro questo quadro è di nuovo un quadro è un 73x92, mentre l'altro era più piccolo, un quadro quindi grande come la prima versione. Naturalmente adesso abbiamo tanto amato i lavori delle lettere degli olandesi, li abbiamo tanti apprezzati, però a volte fanno delle cose proprio bizzarre questi, cioè sono proprio ciecati. Hanno organizzato una mostra per il centenario della morte di Van Gogh, a cui ovviamente io e Donatella abbiamo fatto rispettoso pellegrinaggio. La mostra era impostata in una maniera bizzarrissima, cioè che si presentavano tutte le versioni dei quadri, non si capisce perché la mostra del centenario doveva avere questa caratteristica. Per cui, tra parentesi, si presentano tutte le tre opere della stanza. Vi prego di andare a controllare nel catalogo e vedere se c'è un minimo cenno a questa questione di cui vi sto parlando, che a questo punto sarebbe così palese, così evidente. Cosa succede in questo quadro? Siamo Van Gogh, il mondo di Van Gogh è un mondo in cui il momento del sogno, il momento veramente questo spostamento nel fantasmatico, questa idea che esista una vita parallela, che è una vita del sogno, una vita del desiderio, è molto forte in questa fase. Lui ha anche delle crisi vere e proprie, per cui per un mese perde conoscenza, e ha queste fasi invece anche di lucidità drammatica, ma di lucidità. E quindi a un certo punto lui ridipinge la stanza e fa questa operazione. Qua e qua. E questa qua, da dove salta fuori? Da dove salta fuori una donna bionda e da dove salta fuori questo nuovo autoritratto di Van Gogh? L'autoritratto di Van Gogh è evidentemente l'autoritratto che dipinge in quei momenti, uno dei più famosi, l'autoritratto con la blusa azzurra. La blusa azzurra è una sorta di simbolo di Van Gogh, perché è il blue jeans ante littera, ma no, non si chiamava ancora blue jeans, ma era la tela forte dei marinai di Genova che cominciava a diventare moda. Quindi Van Gogh aveva il giacchetto jeans, poche parole. Però, quindi questo è lui. Chi è questa? Che cosa succede? Come mai Van Gogh fa questo cambiamento così forte in un luogo di cui abbiamo capito l'insieme dei significati, il luogo della coppia, il luogo che lui pensa dell'amore, è il luogo che lui pensa della famiglia? Evidentemente tutta in una dimensione di sogno e di ispirazione. Allora, chi è lei? Allora, naturalmente, io ho scritto un libro e soprattutto ho scritto un articolo scientifico per la rivista Disegnare. L'articolo scientifico vuol dire che ogni parola è soppesata, c'è un peer review e devi stare molto attento a quello che dici, perché deve essere provato scientificamente. Quindi questo articolo, a chi interessa lo raccomando, cioè raccomando la lettura, perché è estremamente pesato, e io in qualche maniera dico che cosa in realtà succede. Innanzitutto succede una cosa stranissima. Van Gogh dipinge diversi quadri del Ponte dell'Anglois. Uno gli si rovina. Questo quadro grande gli si rovina. Normalmente chi ha un minimo di conoscenza di pittura sa che o si copre il quadro o si ridipinge dall'altra parte. Invece Van Gogh fa una cosa stranissima: taglia un ritaglio, solo un ritaglio, questo ritaglio, che tra l'altro è a Oslo oggi, di questa coppia, lui di nuovo con la blusa blu e il cappello giallo, che sono proprio, diciamo, gli strumenti di lavoro di Van Gogh, e questa persona. Abbiamo visto prima quante volte ci sia il tema della coppia nei quadri di Van Gogh, quindi ho soltanto ripresi qualcuno, in alcuni casi più direttamente associabili a lui stesso. Questo è un quadro del periodo di Saint-Rémy che funge anche da copertina dal libro, in cui di nuovo ovviamente quello è un autoritratto di Van Gogh. Che cosa succede, diciamo con buona probabilità? Che la persona è la famosa Rachele. Rachele è la persona a cui Van Gogh, nella notte del dramma con Gauguin, va a portare il lobo dell'orecchio, o tutto l'orecchio a secondo di varie interpretazioni, nel suo luogo di lavoro, che è ovviamente un casino diavolo. Questa ragazza non è mai citata nelle lettere precedenti. E come mai non è mai citata? Ovviamente non è mai citata perché Van Gogh aveva molta paura di esporsi col fratello su una cosa del genere, quando precedentemente la storia con Siena aveva creato enormi problemi, e anche la storia con Gordina aveva creato enormi problemi, tanto da farlo quasi scappare da Nguyen. Quindi tutto voleva, eccetto, rivelare questa infatuazione. Ma c'è, diciamo, la prova di questa, e c'è soprattutto delle visite, c'è prova di una visita successiva in cui Van Gogh addirittura ne parla del fratello, e c'è soprattutto quattro volte che lui dall'asilo di Saint-Rémy torna ad Arles, e anche i medici e gli psichiatri fanno capire che lui va per trovare una donna, verosimilmente Raquel. Qui finisce la conferenza, la voglio finire con questo immagine, perché Van Gogh allo stesso tempo in questi oggetti descrive spesso l'assenza, una idea di assenza, un'idea di addio, no? Come se manchi qualcosa. Questo è il più autoritratto degli autoritratti di Van Gogh. Tra l'altro la National Gallery c'ha questo accanto ai girasoli. E quindi, diciamo, questa sedia vuota è in qualche maniera un messaggio che questo pittore ci lascia, insieme a tanti altri, insieme a tante cose da scoprire. Vi posso dire che veramente questa è una piccola anticipazione di quanto bolla in pentola, e non so mai se riuscirò a fare un lavoro più completo, però intanto abbiamo questo ed è già qualcosina. Vi ringrazio.
Grazie.
Come sempre, se ci sono dei desideri o di intervenire o di fare delle domande, io ne sono lieto. Senza voler forzare o prendere per la collottola nessuno, è la vostra occasione. C'è una domanda? Prego, parli forte, io sono un po' sordo. Ah, Cristina cara, certo.
Volevo che tu ci dicessi due parole in più sulla funzione che potrebbe avere questo oggetto persona, perché io ho associato un altro concetto che viene dalla psicoanalisi.
Certo.
Ma vorrei capire meglio se si può creare una sintonia per usare la
La prima parola che tu hai detto qual è?
L'oggetto persona.
Certo, l'oggetto persona, sì. E io, è una parola chiave in psicanalisi che tu hai usato o no?
No, la parola che però mi ha fatto
Ah, oggetto 6, io me l'avevo inventato la mia, grazie Cristina. Ok, io in genere prendo più di una domanda e se volete possiamo farne più di una e poi rispondiamo tutti insieme. No, va bene, allora rispondo soltanto a questa. E dunque, ci sono vari e numerosi persone nel campo della psichiatria che si sono occupati di Van Gogh, ultimamente anche l'italiano Recalcati, e ne hanno scritto a più riprese, ma anche da anni. Io trovo fantastico questa cosa che che tu dica dell'oggetto sé, perché io non ho letto la personalità importante che tu mi citi, e lo farò con grande piacere. Naturalmente, quando dicevo sono parole un po' rischiose, io devo rischiare per cercare di accendere delle idee, come in questo caso è avvenuto. Probabilmente l'oggetto persona ha molto a che vedere con l'oggetto sé, qualcosa che possiamo discutere e approfondire insieme. Bene, allora se non ci sono altre domande, io vi saluto molto calorosamente, lasciamo la sala anche perché il macro macinerà occasioni. A presto e grazie di aver partecipato.